Donna Francesca.
In realtà pensavo di iniziare subito facendovi lavorare un pochino personalmente, qualche minuto. Trovate nel foglio che vi è stato distribuito all'inizio questa parola, apertura, e ci sono due righe di consegna e poi alcune righe per scrivere. Leggo. Ricorda un'esperienza di annuncio del Vangelo che hai ricevuto e ha lasciato un segno bello nella tua vita. Persone, luoghi, emozioni, pensieri. Quindi non un'esperienza di voi in quanto catechisti, ma di voi in quanto destinatari, diciamo così, no? Può essere una cosa recente, una cosa passata, una cosa di quando eravate ragazze e ragazzi, oppure più tardi, non ha importanza. Adesso ci svincoliamo un attimo dal nostro servizio con i piccoli, no? Proviamo a ricordare che cosa è stato significativo per me. Provate a ripercorrere, a scrivere qualche appunto, qualche sensazione, qualche contesto, e poi una cosa che rimane a voi, no? Ma giusto per fare memoria di ciò che ci ha toccato concretamente nella nostra vita, no? Se nel frattempo vi vengono in mente anche qualche ricordo faticoso, invece potete appuntarvi anche quello, è la seconda parte della domanda. Ricorda anche un'esperienza che ti ha lasciato un po' di fatica, no? Ecco, ci diamo 3 minuti, poi... Ecco, spero che questi pochi minuti, però fare memoria di un momento in cui abbiamo vissuto un passaggio nella nostra vita del Signore attraverso le persone che ci hanno annunciato il Vangelo, sia importante farlo ogni tanto, perché spesso pensiamo al servizio che dobbiamo fare, ma la prima fonte di rinnovamento dell'azione pastorale è ricordarci che cosa ha fatto bene a noi, come il Signore ci ha toccato. E, ecco, ho voluto fare questo piccolo esercizio spirituale all'inizio della relazione, perché credo che la prospettiva in cui Papa Francesco ci chiede di camminare è una prospettiva che non è solo organizzativa, ma è proprio una visione di vita, una visione spirituale della vita e della pastorale, per cui riconnetterci un attimo all'inizio prima di ascoltare tutte le informazioni che adesso vi dico penso che sia un po' uno sfondo importante. Allora, il punto di partenza: il 10 maggio 2021 il Papa ha pubblicato un documento, Anticum Ministerium, con cui istituisce il ministero del catechista. Catechista non è un servizio nuovo nella comunità, è una cosa che conosciamo. Quello che è nuovo è il fatto che d'ora in poi può essere conferito a uomini e donne come un vero e proprio ministero nella Chiesa, quindi con un suo rito di istituzione, con un suo percorso formativo e in modo stabile, cioè permanente. Il Papa in questo modo ha ripreso una scelta di Paolo VI del 1972, che istituiva per i laici i ministeri del lettore e dell'accolito, e ha aggiunto questa terza possibilità, quella del catechista. Non è una decisione che piove dal nulla, non è che Papa Francesco si è svegliato una mattina e ha pensato questa cosa, sono decenni che se ne parla. E più tardi proveremo a capire che cosa significa istituzione, rito di istituzione. Adesso, per introdurre, ci basta sapere che nella Chiesa, oltre ai ministeri ordinati, vescovi, presbiteri, diaconi, ci sono i ministeri istituiti, che sono i lettori, le lettrici, gli accoliti, le accolite, i catechisti e le catechiste. Un anno dopo, quasi, il 5 giugno 2022, la CEI, quindi la Chiesa italiana, ha fatto questa nota, che ogni tanto stasera citerò, per provare a applicare questa scelta del Papa nella nostra situazione pastorale. Allora, nel foglio trovate un po' la traccia, i punti per punti, di quello che dirò. Il primo punto, cioè il numero 2, è la prospettiva missionaria. Dedicherò un po' di tempo a questa prospettiva missionaria perché è l'orizzonte in cui dobbiamo comprendere la scelta del Papa. Papa Francesco, dall'inizio del suo pontificato, si martella con questo linguaggio, no? Chiesa in uscita, appunto, prospettiva missionaria. Leggo un numero di Evangelii Gaudium, il numero 27. Sogno una scelta missionaria, capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Ecco, il nuovo ministero del catechista istituito si inserisce qui, in questa che Papa Francesco chiama riforma delle strutture, cioè degli elementi strutturali, organizzativi, pratici, che hanno una concretezza, che si possono toccare con mano, al servizio della missione. Ecco, ora vorrei riprendere alcune espressioni con cui il Papa e i vescovi italiani hanno tratteggiato il ministero del catechista. Sono alcune espressioni che riprendo anzitutto in modo un po' evocativo. Papa Francesco, in Anticum Ministerium, dice che per vivere la nuova evangelizzazione non si può prescindere da un incontro autentico con le nuove generazioni, con le giovani generazioni. Può sembrare una frase scontata, in realtà dal contesto capiamo che quello che il Papa sta dicendo è che questo incontro non possiamo più pensare che funzioni in modo automatico. E qualche riga sotto scrive: nel compito della catechesi è necessario, da un lato, avere una fedeltà al passato, cioè dare una continuità alla trasmissione della fede, ma occorre anche avere una responsabilità per il presente, cioè c'è un presente che è molto diverso, che è un cambiamento d'epoca, dice in altri passi, che è una cultura così globalizzata ci pone e ci porta in casa tante questioni. Allora, se noi vogliamo trasmettere la fede, se noi vogliamo fare evangelizzazione, dobbiamo verificare che questo incontro accada, cioè che ci sia una comunicazione, no? Sappiamo che una legge fondamentale della comunicazione è che vale non quello che io ho intenzione di dire, ma quello che l'altro percepisce. E quindi dobbiamo porci la domanda se e come far accadere questo incontro. Una seconda espressione dice così: il ministero del catechista, questo è il soggetto, richiama la presenza nella Chiesa e nel mondo del Signore Gesù, che per l'opera dello Spirito Santo chiama ogni uomo alla salvezza. Questo vorrebbe essere il modo in cui ci immaginiamo il ministero del catechista. Che cosa fa il ministero del catechista? Il catechista istituito, la sua presenza, prima ancora che la sua azione, è un segno, cioè un campanello nella comunità, una sensibilità che ricorda che cosa? Ricorda che al di là delle nostre iniziative, dentro le nostre iniziative, dentro quello che noi vediamo, anzitutto c'è un'azione dello Spirito che chiama ogni uomo alla salvezza. Potremmo chiederci: siamo convinti che ogni uomo, cioè ogni persona di oggi in questo mondo, in questa società, in questo tempo, ogni persona è chiamata dallo Spirito a conoscere il Vangelo, Gesù? Non è una domanda retorica, cioè, perché a volte possiamo accorgerci che forse non ci crediamo del tutto, no? Cioè che siamo abituati, siamo dentro un'altra lunghezza d'onda, non per abitudine, non per cattive intenzioni, naturalmente. Poi un'altra espressione è: il ministero del catechista accompagna a muovere i primi passi nell'esperienza dell'incontro con la persona di Cristo. Abbiamo appena celebrato la festa della presentazione del Signore, il 2 febbraio, dove tutta la liturgia utilizza questa parola, l'incontro. È l'incontro di Dio con il suo popolo. E gli ultimi orientamenti della CEI sulla catechesi del 2014 avevano come titolo "Incontriamo Gesù". Non è un linguaggio nuovo. Però è interessante che ci venga detto: il catechista non è quello che dà le conoscenze di base di Gesù, quello che insegna le preghiere, no, è quello che aiuta a muovere i primi passi nell'esperienza dell'incontro. È chiaro che l'incontro è fatto anche attraverso la preghiera, è fatto anche attraverso una presentazione, una lettura insieme del Vangelo, ma il desiderio del catechista è orientato all'incontro con la persona di Cristo. E l'attenzione del catechista si fa missionario verso le periferie esistenziali. Sono io che ho mosso male la sedia. Verso le periferie esistenziali. Questo linguaggio da cui Papa Francesco ci ha abituato fin dall'inizio, c'è l'idea di andare a cercare, no? Di uscire, di muoversi verso quei luoghi o quelle situazioni personali di vita che noi considereremmo assolutamente lontane e irraggiungibili, cioè considereremmo impermeabili al Vangelo, no? E il catechista è proprio quello che si muove verso di loro, cioè che va a cercarle. Infine, ultima espressione, il catechista svolge il suo ministero testimoniando anche con la propria vita il mistero santo di Dio che ci parla e si dona a noi in Gesù. La testimonianza passa non solo dalle parole che dico, ma dallo sguardo che ho, dal modo in cui mi relaziono, dal modo in cui sto con le persone. A volte penso che ce ne accorgiamo tutti, corriamo il rischio che la nostra catechesi possa rimanere un po' anonima, un po' impersonale, no? Settimana scorsa una catechista si lamentava con me dicendo: ma i genitori, non apriamo questo argomento, ma i genitori vengono, scaricano il bambino, non scendono neanche dalla macchina e non si fermano neanche a salutarti. Dico: certo, però tu arrivi sempre in ritardo, o quando arrivi prima stai dentro la parrocchia e non sei mai ad accoglierli. Quindi, bene, finisce qua l'esempio, era solo per svegliare la tensione. Ecco, dopo aver ripercorso queste espressioni, prese appunto dai due documenti, vorrei parlare della lettera A, che trovate al numero 2 della prospettiva missionaria, le nostre resistenze a questa prospettiva. Cioè, davanti a questa prospettiva, da un lato ci affascina, perché penso che nessuno di noi è bello sentire questo linguaggio. Dall'altro dobbiamo riconoscere che ci sono alcune situazioni in cui noi ci sentiamo un po' imbrigliati, ci sono alcune circostanze che a volte non dipendono dalla nostra buona o cattiva volontà, ma c'è una situazione ecclesiale che a volte è faticosa, no? Per cui noi ascoltiamo queste bellissime cose e poi andiamo a casa, è complicato, e allora ripieghiamo su quello che facciamo, su quello che abbiamo sempre fatto, su quello che è noto. Ecco, vorrei parlare soprattutto di due cose. Piccola premessa: nella nostra cultura popolare e anche cultura ecclesiale di base, quando sentiamo la parola catechesi o la parola catechista, penso che la maggior parte delle persone istintivamente viene in mente un sistema organizzato di gruppi, di classi, che in fondo è un sistema di educazione religiosa ordinato, dove ci sono dei tempi, ci sono delle tappe. Il nostro modo di fare catechesi attualmente, quello che noi conosciamo, che vediamo, che le persone hanno in testa, è di fatto una forma di socializzazione, no? La parrocchia è percepita come una realtà che svolge un buon servizio, no? Perché insegna dei valori morali, insegna dei valori religiosi, qualcuno è sensibile anche all'esperienza religiosa, è un luogo di aggregazione. Di fatto, per la maggior parte delle persone è questo, e a volte anche per noi, no? Il catechista che cos'è? Il catechista è, diciamo, uno che si pone al servizio di questo sistema, no? Spesso si è ingaggiati dal catechista perché il parroco ha bisogno, quindi ti chiede una disponibilità, e il catechista dice: nella mia parrocchia la catechesi è una delle poche realtà pastorali che c'è, do una mano perché non si spenga anche quella, no? La catechesi fatta in questo modo è un servizio gratificante, è efficace, riusciamo a promuovere la fede? Diciamo la verità, la maggior parte delle volte non abbiamo tempo di porci queste domande. Dobbiamo fare, perché bisogna fare le cose, no? E c'è un bisogno e noi quello che possiamo fare lo diamo una mano. E di fatto l'obiettivo principale della nostra catechesi spesso rimane quello di garantire il funzionamento dei gruppi di catechismo, no? E ci sono delle aspettative delle famiglie, ci sono delle aspettative dei parroci, noi stessi ci piange il cuore sapere che il gruppo non ha il catechista, no? Ecco, allora non ci sentiamo di deludere queste aspettative, cerchiamo di portare avanti facendo del nostro meglio, perché penso che non solo voi che siete qua, ma ne sono convinto veramente che ogni catechista, dando la sua disponibilità, fa del suo meglio. Però capite che questa situazione non è semplicissima collocarla, innervarla, rinnovarla con la prospettiva di Papa Francesco. Questo dobbiamo dircelo, anche perché alcune cose non dipendono da noi, no? Dipendono da un contesto più ampio. Se noi non ci diciamo questa resistenza della realtà, rischiamo o di incolparci noi, di farci degli scrupoli noi, oppure di accusare a destra e a sinistra, ma che poi il rischio di perdersi delle lamentele esiste nel mondo dei catechisti, almeno nella mia diocesi qua, non lo so. Allora, quali sono due punti che, se vogliamo percorrere la strada di Papa Francesco, dobbiamo un po' scardinare? L'idea che, la prima, catechesi sempre uguale a se stessa. Cioè, cosa vuol dire? L'idea, un po' la rappresentazione che abbiamo noi o che altri ci riportano, ci riversano addosso, è che fare catechesi significa trasmettere una serie di preghiere, una serie di spiegazioni, una serie di riti, che è già stabilito come deve essere fatto, basta solo riportarla alle nuove generazioni, no? Dobbiamo cercare, magari abbiamo il desiderio di fare qualcosa di diverso, qualcosa di innovativo, ma semplicemente per convincere quelle persone lì delle cose che noi abbiamo ricevuto a nostra volta, di quello che abbiamo sempre fatto, di quello che è la struttura della vita ecclesiale, no? Papa Francesco dice: ma andare verso le periferie esistenziali, credere che ogni persona nella sua situazione di vita è chiamata a incontrare Gesù. La catechesi non può essere sempre uguale a se stessa, no? Dobbiamo uscire un po' da questa rappresentazione che a volte è la nostra, a volte non è la nostra, ma ce la sentiamo messa addosso, che la catechesi è sostanzialmente un bigname di qualche cosa già scritto. Una volta c'era il libro di catechismo, lo aprivo e leggevo. Adesso forse non facciamo più catechismo così, ma rischiamo di essere un po' nella stessa modalità. La fede cristiana è questa, ma la fede cristiana è questa per me, per la mia generazione, per i ragazzi di oggi, per una famiglia di oggi. Cosa vuol dire essere cristiani? Dobbiamo metterci un po' in cammino, non possiamo pensare che essere missionari significhi semplicemente cercare di convincerli a venire a messa la domenica. Cioè, bisogna aiutarli a scoprire. E questo cammino di scoperta richiede una catechesi che parla lingue nuove, come dice Gesù ai dodici il giorno della risurrezione. La seconda resistenza che dobbiamo mettere a fuoco è che a volte noi catechisti ci sentiamo un po' come tappabuchi. Spero di non offendere nessuno utilizzando questa parola, no? Cioè, non è un giudizio di valore sull'intenzione che uno mette nel fare catechismo, però è chiaro che finché noi ci pensiamo come diciamo funzionali a mantenere il sistema delle classi, e un catechista cosa dice? Io lo vedo nella mia parrocchia: guarda, io ti do questa ora al sabato, ti tengo i bambini, però non riesco poi a mettermi lì a fare un lavoro di equipe, non ho tempo di fare una formazione. E magari è vero, non ha una cattiva volontà, no? Però è chiaro che in questo modo non si diventa missionari, cioè si regge quel sistema finché si può, perché poi è sempre più difficile mandarlo avanti, e a un certo punto ci si accorge che, come il castello di carte, rischia di crollarci di tutto addosso. Ecco, allora vorrei rilanciare, prima di passare alle proposte concrete, rilanciare, sono i punti successivi, sempre del numero 2, rilanciare tre punti per provare a ridirvi in altro modo la prospettiva missionaria in cui il Papa ci chiede di andare. Il primo punto è questa espressione di Papa Francesco: la libertà inafferrabile della parola. Scrive così in Evangelii Gaudium: la parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una volta seminato, cresce da sé anche quando l'agricoltore dorme. La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della parola, che è efficace a suo modo e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi. Non è solo nel sistema delle classi del catechismo che la parola soffia. Ecco, queste parole ci dicono una cosa bellissima. Prima della nostra iniziativa, prima della nostra strategia, delle valutazioni sulla situazione, sulle persone, prima di tutto c'è una parola che ci precede, c'è una voce di Dio, un'azione dello Spirito che vive nel mondo, entra nei cuori, nelle menti. Questo pensiero è lo stesso pensiero che guida il libro degli Atti degli Apostoli, che, contrariamente a quello che dice il suo titolo, non parla dell'azione degli Apostoli, ma parla anzitutto dell'azione dello Spirito che gli Apostoli riconoscono e promuovono. Ma ci sono proprio tante frasi nel libro degli Atti degli Apostoli in cui il soggetto proprio grammaticale è la parola, lo Spirito. No, quindi il Papa Francesco ci riconnette dentro questa prospettiva. Penso che siano parole da meditare, queste, no? da gustare anche nella preghiera, no? Da far scendere dentro, perché ci aiutino a convertire il nostro sguardo, perché non è questione di sapere questa frase, è questione di sintonizzarci con questa visione che cambia lo sguardo su ogni cosa. Secondo passaggio è un testo che trovate anche sul retro del foglio, in cui Paolo parla del suo stile missionario. Lo leggo perché: infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei. Per coloro che sono sotto la legge, pur non essendo io sotto la legge, mi sono fatto come uno che è sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Per coloro che non hanno legge, pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo, mi sono fatto come uno che è senza legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Cosa dice Paolo in questo testo? Nella sua predicazione ha incontrato persone molto diverse, per provenienza culturale, per appartenenza religiosa, per sensibilità nel modo di vivere la fede. Ci sono i giudei, cioè gli ebrei osservanti, coloro che vivono secondo le prescrizioni della legge. Dice Paolo: io mi sono messo nei loro panni per provare a portare loro il Vangelo, per provare a capire come comunicare con loro. Poi dice: ci sono quelli che non hanno legge, cioè i pagani, che non hanno una legge religiosa a cui obbedire. Ebbene, io mi sono messo anche nei loro panni per provare a comunicare loro il Vangelo. Ci sono i deboli, cioè coloro che per vivere la fede hanno bisogno di una serie di regole, che sono scrupolosi, che non riescono a godere di quella libertà che in altri passi Paolo parla. Dice: bene, io mi sono messo anche nei loro panni per dare anche a loro la possibilità di accedere al Vangelo e all'alleanza di Cristo. È bellissima la conclusione: tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anche io. Cioè, con questo atteggiamento Paolo non è opportunista, come a prima vista forse si potrebbe pensare, no? Ma Dice: in questo modo io mi sono reso ancora più conto di quanto è potente il Vangelo, di quanto è efficace, di quanto sia in grado di entrare e di parlare nella vita di tutti. No, ha visto quella libertà inafferrabile della parola e questo atteggiamento decentrato, no? Che chiede di non dire le cose stanno così. Gesù è fisso, ma io poi nel parlare con te cerchiamo di scoprirlo insieme in base a quello che tu in questo momento puoi scoprire. Ecco, ultimo passaggio, il terzo passaggio, prima di pensare alle proposte concrete. Che cosa significa un rito di istituzione? Non parlo tanto della celebrazione in sé, di cui i nostri vescovi parleranno nell'assemblea di maggio, ma il significato, un po' il senso. Questo è un testo un po' più difficile, lo trovate anche questo sul retro, ma non mi fermo più di tanto perché il tempo passa. Però mi sembra importante un po' provare a capire che cosa può significare, ecco, per la vita di una comunità. La loro soggettualità di battezzati, sta parlando dei ministri istituiti, quindi in questo caso del catechista, ma anche del lettore, dell'accolito, il fatto di essere battezzati comporta già un essere soggetto, cioè un essere responsabile nel corpo ecclesiale, per il corpo ecclesiale, e contribuire alla sua missione. Ogni battezzato e cresimato ha una responsabilità nella comunità. Però con il rito di istituzione questa responsabilità viene plasmata e qualificata dal rito di istituzione. Non si tratta di un semplice mandato o di un atto di deputazione, ma di un sacramentale che definisce, ridefinisce la forma, cioè il modo in cui quel battezzato è presente, parla, agisce in ordine alla vita e alla missione del noi ecclesiale. Cioè è un riconoscimento, capite che dietro a queste parole, ne parlerete la volta prossima anche, c'è un sentire la missione, non semplicemente come servizio perché qualcuno me l'ha chiesto, ma perché vivo questo desiderio, questa spinta, questa passione per la missione, per l'incontro con chi sta più lontano. Chiaramente questo possiamo farlo tutti, no? Ma il ministero istituito del catechista serve per richiamare la comunità intera a questo, no? Per una persona che ha questa sensibilità, questo carisma, questo dono e anche questa preparazione, perché uno non lo fa semplicemente per un talento personale, ma per un mandato ecclesiale, diventa un richiamo, una sensibilità, no? Pensate se nei nostri consigli pastorali o nelle nostre assemblee, nei nostri lavori, i futuri catechisti istituiti abbiano sempre questa attenzione a dire: ma proviamo a trovare il modo di comunicare il Vangelo anche a quello, anche a quella situazione, no? Proviamo a costruire un linguaggio, delle modalità, delle forme per andare incontro e vivere autenticamente, scoprire insieme il Vangelo e magari scoprire con persone che ci sembrano molto distanti delle cose nuove che noi non avevamo mai scoperto nel Vangelo, ma con loro possiamo fare. Proposte concrete. Proposte concrete le riprendo dal testo della CEI, così come sono. Nello schema ho messo queste tre e di fianco a ciascuna ho provato a mettere, diciamo, il valore che può ricordare a tutti quanti. Provo a spiegarmi che facciamo prima. Prima proposta: l'accompagnatore dei catecumeni adulti. E tra le competenze chieste a chi accompagna gli adulti, è richiesto non solo la spiegazione della parola di Dio, della scrittura, ma è richiesta una grande capacità dialogica per ascoltare i dubbi, le domande, accogliendo le fatiche dell'itinerario e anche le gioie, le scoperte che si sono fatte. So che nella diocesi di Parma, che ha un servizio per il catecumenato tra i più radicati della nostra regione, e recentemente negli ultimi anni si è iniziato a sviluppare una modalità diversa, cioè da un percorso di gruppo per tutti i gruppi, per tutto il gruppo dei catecumeni, si è passata a una modalità in cui si alternano momenti di gruppo e momenti individuali con l'accompagnatore. Questo perché? Perché se si cammina realmente con le persone sono tutte diverse, no? Questo negli adulti è più evidente, perché c'è chi viene da una ricerca spirituale, c'è chi viene da una testimonianza di carità vissuta, c'è chi ha incontrato una comunità, c'è chi, perché arriva per strade molto diverse, no? Questo per gli adulti è molto evidente, ma in fondo anche i nostri bambini e le nostre famiglie cominciano ad essere molto diversi, molto eterogenei tra loro, no? Allora, qui c'è la proposta concreta di dare il ministero di catechista istituito agli accompagnatori dei catecumeni, ma questo diventa un richiamo per tutti noi per dire come catechisti dobbiamo dedicarci, dobbiamo fare in modo di personalizzare i cammini, no? Questo lo dico non per gettare addosso ai poveri catechisti che già hanno la fatica di portare avanti a volte un fardello in più, però per dire qui c'è un'istanza importante, cioè dobbiamo riconoscere che il modello classe non è adeguato, perché la realtà non è quella, no? C'è un'esigenza di portare a ogni uomo la possibilità della salvezza, a ogni situazione, e questo chiede anche di saper presentare quell'aspetto di Gesù, del kerygma, che riesce a far scattare qualcosa nella persona, no? A intrecciare un dialogo con la sua vita, con quello che lui ha scoperto, che non sarà una fede pienamente matura, ma dobbiamo partire di lì, dobbiamo intrecciarlo da lì. Seconda proposta concreta che fa il testo della CEI, il coordinatore dei catechisti dei ragazzi. Allora, è chiaro che qui si parla di una figura di coordinamento che non è quello che apre le stanze del catechismo, che fa i turni e che tiene le chiavi. No, servono anche queste persone nelle comunità, no? Però qui parla di una figura di coordinamento che ha in un qualche modo un ruolo che custodisce un lavoro di equipe, che sensibilizza una formazione, che aiuta a far sì che l'esperienza di catechesi sia un'esperienza comunitaria. Dentro a questa figura di coordinatore dei catechisti possiamo inserirci tanti aspetti che negli ultimi decenni ci sono stati indicati, no? Ad esempio il fatto che oggi gli itinerari di iniziazione cristiana chiedono un'ispirazione catecumenale, cioè un grembo comunitario. Non c'è il catechista col suo gruppo, ma c'è una comunità in cui si genera e si matura un percorso di fede. E l'importanza appunto del lavorare insieme, cosa mi ripeto un attimo, e la necessità di formarci, cioè di trasformare il nostro modo di pensare la catechesi, di pensare l'iniziazione cristiana. Ecco, un coordinatore che custodisce questo in una comunità, cioè che ha una formazione, una disponibilità, un mandato della Chiesa e anche un suo vissuto personale per lavorare in questo modo dentro una comunità, è una risorsa che aiuta tutti a muoversi in questa direzione. L'ultimo è il referente di comunità senza parroco residente. Lo accennava anche prima il vescovo. Penso che qui il valore aggiunto da cogliere, sempre nella prospettiva missionaria, sia quello di pensare a queste figure non per teniamo in vita quel che è rimasto in una piccola parrocchietta sperduta, no? Perché questa è una logica molto conservativa, ma invece pensare a queste persone come degli evangelizzatori realmente, cioè come la possibilità di dire va bene, sono nate, nascono, non abbiamo più preti, incarichiamo qualcuno che apra la chiesa, però adesso dobbiamo andare oltre se vogliamo andare in questa prospettiva, no? Cioè è una presenza che fa comunità cristiana, cioè che diventa un'evangelizzazione. Ancora non crediamo a fondo, penso, in questo momento sto pensando ai catechisti della mia parrocchia, che dicono ma i bambini non ti vedono mai, come fanno? Dico, ma bisogna che vi accettiamo e accogliamo il fatto che la testimonianza di fede la ricevono da voi, non è che se non c'è il prete non ricevono la testimonianza di fede, voi siete capaci di portare un annuncio, no? Poi vediamo come fare, non sto scaricando il barile, però questo dobbiamo provare a crederci, no? Allora anche nel formare queste figure è importante che il referente di comunità dove manca il parroco non sia scusate l'espressione, l'esempio un po' brutale, semplicemente il teniamo la bandierina in piedi, perché questo non è una logica missionaria, cioè questo non ce lo possiamo fare se non abbiamo altro, però penso che se vogliamo sfruttare l'occasione del ministero del catechista così come la Papa se la propone, dobbiamo credere un po' di più nelle possibilità di evangelizzazione. Ecco, ultima cosa perché sto sforando i tempi. E penso che, come già diceva il Vescovo all'inizio, sarà strada facendo che comprendiamo come è bene accompagnarci. Qualche sperimentazione sul ministero del catechista è necessaria per prendere un po' le misure, soprattutto per uscire da una cosa che spesso c'è nella Chiesa, no? Noi curiamo la formazione precedente, anche con i ragazzi facciamo così, curiamo la formazione precedente e poi una volta che uno ha l'ordinazione presbiterale o l'ordinazione diaconale o il ministero istituito è finito, no? E invece per certi aspetti è molto più importante quello che accade dopo, no? Un tempo in cui le cose cambiano così rapidamente, confrontarci, fare rete tra ministeri, tra catechisti, tra ministeri diversi e continuare a formarci, continuare a accompagnarci, cioè tarare quello che avevamo in mente, è ancora più importante che la formazione iniziale, cioè forse nella formazione iniziale bisogna dare qualche strumento di interpretazione, garantire che ci sia una disponibilità a un servizio e a una missionarietà. No, forse ancora più significativo immaginare quali sono le strutture con cui ci teniamo accompagnati. Mi fermo e do la parola, che per scendere ancora più nel concreto
voglio solo chiedere cosa significa per deputazione. Come?
È una delega, cioè nel senso dare una cosa come delega, nel senso pensaci tu.
Sì, buonasera, io approfitto di questo spazio qualificatissimo, anzi direi che la cornice migliore dentro la quale naturalmente fare questa comunicazione che sarà brevissima ma che è assolutamente a tema. E avrete sentito forse, comunque insomma la cosa è andata da poco, che da qualche mese a questa parte la comunità ha attivato un gruppo di lavoro che si chiama Polo Formativo Diocesano. Questa iniziativa perché è nata semplicemente proprio per andare in questa direzione, per sostenere le nostre comunità diocesane nella formazione e nell'accompagnamento di tutte quelle persone che, come dire, si riconoscono in questa prospettiva e decidono di spendersi a riguardo. Pertanto la diocesi ha pensato questo, cioè di attivare un gruppo di persone che si mette al servizio per costruire dei percorsi formativi ad hoc, finalizzati proprio a qualificare le persone rispetto alle diverse voci che sono state qui espresse. È ancora un lavoro in fiere, un cantiere, non abbiamo rispetto a questo delle tradizioni consolidate, ma abbiamo invece sempre più chiaro un'esigenza, un desiderio, quello di far crescere le persone perché dentro la comunità abbiano quanto appunto abbiamo appena sentito, non solo di fare delle cose ma di esprimere una sensibilità che sia poi messa al servizio della comunità per quanto riguarda l'essere lettori, accoliti, catechisti e naturalmente diaconi. Allora, per me come si lavora molto semplice, ma adesso non vi trattengo su questo perché poi dopo la D'Angela che fa parte del gruppo di lavoro che invece avrà due cose sullo specifico del catechista. E il nostro lavoro semplicemente parte dall'ascoltare le comunità, per le comunità che su questo ritengono di avere un, diciamo così, bisogno, un aiuto, una collaborazione, contattano questo gruppo di lavoro e quindi così pastorali, parroci, insomma sono le comunità i soggetti. Noi non volevamo una scuola nel senso che chi vuol fare questa cosa viene, fa un percorso, ma siamo a disposizione per ascoltare, quindi fare quello che si può ritenere più utile perché gli interessati in questo possano crescere in vista naturalmente del ministero istituito. Come avviene questo? Colloqui individuali, previo discernimento con la comunità, un bilancio di competenza, vedere a che punto siamo, non si comincia tutti dallo stesso punto, persone che hanno nella vita dei percorsi formativi significativi, insomma siamo ciascuno diverso dall'altro, l'abbiamo appena sentito, è giusto così. Noi abbiamo semplicemente la funzione di cucire un po' queste cose, per vedere che cosa si può fare da un certo punto in avanti per arrivare laddove la nostra Chiesa ritiene che sia importante arrivare, per garantire alla comunità delle persone che siano affidabili, che siano autorevoli, che siano capaci. Ecco, questo è un po' il senso della cosa. È un percorso che si articola quindi in colloqui individuali, momenti comunitari, 5 appuntamenti l'anno di carattere comunitario, e percorsi specifici di formazione, percorsi teologici, ma non solo, funzionali ad acquisire quelle conoscenze, quelle competenze che si ritengono siano necessarie per svolgere quella funzione. E questo è un po' lo spirito dell'iniziativa, ripeto, siamo al lavoro in questo senso da pochi mesi e stiamo prendendo un po' i contatti con le comunità che ci sollecitano, quindi nessuna prescrittività, nessun tipo di, come si potrebbe dire, di percorso vincolante, obbligatorio per nessuno, ma semplicemente fare un pezzo di strada assieme e la comunità si mette a disposizione, la comunità diocesana si mette a disposizione in questo senso. Angela.
Sì, in realtà già hai detto tutto, cioè la slide secondo me coglie esattamente dove si colloca il percorso diocesano della diocesi di Parma, nella sperimentazione dell'accompagnamento personale, un po' quello che diceva Vinicio, cioè le persone vengono segnalate dalla comunità, vengono chiamate a colloqui individuali che abbiamo chiamato di ascolto ed emersione delle competenze, perché concretamente abbiamo già iniziato, io ho incontrato una decina di persone, molte persone avevano dei percorsi per cui si può solo dire grazie, cioè ci sei già, no? Nel senso che avevano 60 anni di esperienza, di cui 50 in cui avevano fatto campi, formazioni, avevano già fatto i catechisti, si accoglieva questa disponibilità e si diceva bene, ecco, non c'è bisogno di fare nient'altro. E l'ottica sarà appunto quello dell'accompagnamento futuro, no? Del tenerci legati, di fare un po' di supervisione. Quindi il percorso della nostra diocesi vuole essere questo, ecco, proprio personalizzazione, quindi segnalazione della comunità, colloquio individuale. Se qualcuno, come è capitato, dicesse sì, io però desidero, mi metto a disposizione, però mi sento di dover essere accompagnato su queste domande, ho questi dubbi, voglio fare questo percorso formativo, c'è anche la possibilità di approfondire e di camminare insieme. Però l'ottica è proprio quella dell'accompagnamento personale. E dico quest'ultima cosa perché mi ha colpito molto, i colloqui che abbiamo fatto, almeno da parte mia, perché qua vedo qualcuno che appunto i colloqui, delle persone con cui ho colloquiato, sono stati veramente dei momenti di grazia, nel senso che spesso ci si lamenta, no? Che non ci sono vocazioni, non ci sono persone, forse quest'ottica che il Papa ha voluto è proprio il farci aprire gli occhi e dire no, abbiamo già tanto, ecco, occorre solo riconoscerlo e farlo emergere, quindi l'ottica del colloquio è quello solo del far emergere e del riconoscere. Per cui vabbè, grazie a chi li ha già fatti e a chi vuole, sono un po' uno spot promozionale, però ci stava, chi vuole fare i colloqui, non tanti, perché i percorsi appunto sono individuali e personali, quindi qualcuno magari è ancora in attesa della telefonata, ma arriviamo poi verso tutti. Grazie.
Grazie a voi. E poi ci saranno anche dei lavori che faremo insieme anche con l'ufficio, e quindi è un problema proprio di mettersi in gioco a 360 gradi in rete, sì. Niente, io direi facciamo 10 minuti, 10 di pausa, e poi ricominciamo perché il tempo stringe, ok? Vi chiedo anche di ridarci, per chi non ha ancora consegnato, i foglietti, no, personali.
Intanto magari si possono
Allora lei mi dice, tu lei il Papa chiama alla salvezza ogni uomo persona e le donne persona.
La formulazione è ogni uomo. Io ho tradotto ogni persona, nel senso che è un uomo che si come essere umano.
Perché il rito fa una distinzione importante tra l'uomo, appunto la Francesca, gloria agli uomini, ma non alle donne, magari fratelli, sorelle, quindi c'è una distinzione tra il sesso e l'uomo, tanto che è il uomo Francesco, per questo parliamo molto più, lui stesso parlando solo della famiglia, e non gli dico esattamente. Allora, Francesco ha detto l'ufficio con la cultura e ha fatto e ha messo in un punto molto forte la distinzione tra i sessi maschio e femminile, e ha detto che sono le gloria, ci sono solo gli uomini amati dai sessi.
Uomini che si può essere umani.
No, maschi, sono maschi. E dice fratelli e sorelle, figlio o pregate, è fratelli e sorelle. Quindi c'è una distinzione importante tra sessualità maschile e genitalità femminile. Cioè io l'ho sempre intesa